Bene, allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora riprendiamo la nostra lettura del racconto. E, se non sbaglio, la volta scorsa c'eravamo fermati a questo dialogo a distanza, no? Vi ricordate, tra Mardocheo, che sta fuori, che è vestito in maniera penitenziale, no? E per cui non entra nella reggia, ed Ester. E ci eravamo fermati alle queste ultime parole di Mardocheo. Siamo al versetto 13 del capitolo 4 nel testo greco, dove dice: c'erano questi eunuchi, no? Che fanno da messaggeri, dei messaggi appunto dei due, e dice: va a dirle, Ester, non dire a te stessa che tu sola potrai salvarti nel regno fra tutti i giudei, perché se tu ti rifiuti in questa circostanza, da un'altra parte verranno aiuto e protezione per i giudei. Tu e la casa di tuo padre perirete, chissà che tu non sia diventata regina proprio per questa circostanza. Su questo ci eravamo fermati, no? Vi ricordate questa parola che può sembrare molto dura, un po' perché fino adesso non c'è stato detto niente di Ester, che non si tira indietro, eccetera. Lei ha espresso le difficoltà. Dall'altra parte potrebbe essere rivelatrice di quello che Ester, come una donna e come un uomo qualsiasi, cioè può avvertire, cioè la paura, no? È la paura che spinge a un certo punto a pensare solo a se stessi: mi salvo io e gli altri, no? Poi la domanda è sempre che cosa ne facciamo. Ricordate che su questo noi dobbiamo sempre, come dire, tentare un cammino anche cristiano di liberazione da un certo moralismo, no? Che tante volte ci è stato trasmesso, cioè che un buon cattolico, un buon cristiano, certe cose non le pensa neanche. E questo ci ha fatto tanto male, perché poi tanti pensieri, tante cose negative affiorano nel nostro cuore in tante situazioni, per cui normalmente ci si andava a confessare, no? Subito, per dire: ho sentito questo, io ho sentito questo, no? Cioè con vergogna, no? No, il problema non è sentire queste cose, avere questi pensieri, queste emozioni, cioè il problema è che cosa ne fai. Lì si gioca la nostra scelta per la vita o per la morte, ma averle fa parte della nostra umanità. E quindi nessun problema, no? Se Mardocheo intuisce, poi Mardocheo la conosceva bene, no? L'ha elevata lui, no? Questa ragazza orfana, per cui può essere che coglie qualcosa, no? E dall'altra parte ci fermavamo proprio su questa lettura di Mardocheo, che dice: no, chissà che tu non sia diventata regina proprio per questa circostanza. Tra l'altro notate, no? Chissà. Cioè, anche il cogliere un agire di Dio è fatto con dire chissà, speriamo. Cioè, rispetto a chi vede con tanta sicurezza, no, l'agire di Dio in alcune cose, sapete, ci sono quelli che sono sicuri, no, qui Dio è sicuro, mettono sempre Dio in mezzo, no? E qui c'è un dire chissà, no? Vedremo, speriamo. Allora Ester mandò da Mardocheo l'uomo che era venuto da lei e gli fece dire, vedete la risposta di Ester: va e raduna i giudei che abitano a Susa e digiunate per me. Per 3 giorni e 3 notti non mangiate e non bevete. Anch'io e le mie ancelle digiuneremo. Allora, contravvenendo alla legge, entrerò dal re, anche se dovessi morire. Vedete, allora rispetto a questo la risposta di Ester è risoluta: dire, ecco, voi per 3 giorni pregate per me, no? Accompagnatemi, io in questi 3 giorni mi preparerò a contravvenire alla legge. Quindi ricordate la legge, che diceva che nessuno poteva presentarsi al cospetto del re senza essere stato, no, chiamato dal re stesso, no? E chi l'avrebbe fatto sarebbe stato messo a morte. Questa è la legge, no? Per cui lei entrerò anche se dovessi morire. Mardocheo andò e fece tutto quello che Esther gli aveva ordinato. Continuiamo a leggere il testo greco, vedete, nel testo greco poi ci sono due letture, scusate, due preghiere che leggiamo così velocemente, che nel testo ebraico non ci sono, e noi le leggiamo. Poi pregò il Signore, Mardocheo, no? Andò e fece tutto quello che Esther gli aveva ordinato. Poi pregò il Signore, qui è Mardocheo, ricordando tutte le gesta del Signore, e disse: Signore, Signore, Re che domini l'universo, tutte le cose sono sottoposte al tuo potere e non c'è nessuno che possa opporsi a te nella tua volontà di salvare Israele. Tu hai fatto il cielo e la terra e tutte le meraviglie che si trovano sotto il firmamento. Tu sei il Signore di tutte le cose e non c'è nessuno che possa resistere a te, Signore. Tu conosci tutto. Tu sai, Signore, che non per orgoglio, non per superbia, né per vanagloria ho fatto questo gesto di non prostrarmi davanti al superbo Amman, perché avrei anche baciato la pianta dei suoi piedi per la salvezza di Israele. Ma ho fatto questo per non porre la gloria di un uomo al di sopra della gloria di Dio. Non mi prostrerò mai davanti a nessuno se non davanti a te, che sei il mio Signore, e non farò così per superbia. Poi adesso continuiamo. Allora, una prima considerazione molto semplice, che si può sembrare anche banale, che nella Bibbia ci vengono presentati uomini e donne che pregano. E questo non ci sembri banale, perché la preghiera è una dimensione fondamentale della vita cristiana. E attenzione, noi di preghiera pensiamo subito a magari alle preghiere, no? Alle formule, innanzitutto preghiera, cos'è la preghiera? No, se ci pensate, no? Cos'è la preghiera? Karl Rahner, grande teologo gesuita, no? Del scorso secolo, diceva che la preghiera è un po' come un concetto primario. Cioè, come per esempio la vita. Cos'è la vita? Cioè, sono quei concetti che tu puoi, come dire, dare tante definizioni senza mai esaurirle. Non puoi dare, no, una definizione esaustiva, no? Per alcune cose, bene o male, no? Dici, è questo, punto. Ma la vita, no, i poeti cantano la vita, no? Trovano sempre metafore, simboli, no? Eccetera, no? E si continua a dire senza mai esaurire il mistero. Così è anche la preghiera. La preghiera. E noi, soprattutto occidentali, che vogliamo le cose chiare e distinte, allora ci si poneva, pensate, nella teologia neoscolastica, quindi 1600, così, quando c'è questa ripresa di San Tommaso, eccetera, ci si faceva delle domande, no? Si diceva, se un uomo non prega, si salva o no? E allora la risposta era, che cosa dice la Chiesa che bisogna fare? La Chiesa dice che bisogna fare andare a messa, no? Infatti i buoni preti vi domanderanno, da quanto tempo non vai a messa? Non ti diranno, preghi? Questo è un optional, no? Cioè la cosa è dire, tu vai a messa? Se uno va a messa, allora si salva. Allora, chiaro, dipende cosa intendiamo per preghiera. Perché se preghiera è la recita di formule, eccetera, allora è chiaro, anche se non lo fai. Per gli orientali, per i cristiani orientali, loro dicono, vedete, così come la nostra corporeità ha bisogno di dormire, di mangiare, no? E la nostra anima, intesa come psiche, ha bisogno di gioire, di pensare, di volere, no? Di ricordare, eccetera, così il nostro spirito ha bisogno di dire, Abba Padre. C'è la preghiera come un bisogno fondamentale di relazione, che con gli altri, ma che anche nel più profondo, almeno secondo la visione cristiana, è con il mistero di Dio. Per cui, ecco, la preghiera come il respiro dell'anima, come il respiro dell'anima. Vedete, il problema è che anche nella nostra prassi cristiana noi non abbiamo spesso dei luoghi che ci introducano all'arte della preghiera. Perché per esempio pensate quanto nella prassi delle parrocchie normalmente, no? Cioè, allora, un tanto impegno nel catechismo, nella sacramentalizzazione, no? Ma nell'aiutare le persone per esempio a introdursi nel silenzio, che è una dimensione fondamentale della preghiera, ma è una dimensione fondamentale umana, perché se uno non sa a che fare col silenzio, non c'è neanche la parola. La parola ha senso se è pregna di silenzio, prima o dopo. Il contrario della parola non è il silenzio, il contrario della parola è il rumore. Cioè, laddove la parola perde, no? La capacità di arrivare all'altro, di entrare, ma la parola sensata ha a che fare col silenzio. Allora, anche la preghiera, no? Vedete, qui ci sono uomini e donne, no? Che pregano. E allora, ecco, questa preghiera che inizia con questo riconosci chi sei tu e chi sono io, se volete, no? Qui risuona questa frase di Francesco, no? Chi sei tu, San Francesco? Chi sei tu e chi sono io? Allora, ricordare, mettersi di fronte all'altro, no? E per Martocchio è importante ricordare che, Signore, tu sei colui che ha in mano la nostra storia e che hai voluto salvare Israele, che vuoi salvare Israele. E allora, tu sei tutto, tu sai che, ecco, non per orgoglio, non per superbia, no? Ma per non prostrarmi, cioè non mi sono prostrato per non porre la gloria di un uomo al di sopra della gloria di Dio. In ebraico, mentre nella visione un po' nostra greca, gloria, la gloria di un uomo, normalmente, no, cosa intendiamo per gloria di un uomo? La fama di un uomo, no? Spidlich, così, nella sua sapienza, diceva che lui sempre da bambino, quando gli avevano insegnato e quando pregava gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, dentro di sé da bambino diceva: ma che Dio vanitoso, no? Cioè, che ha bisogno che tutti quanti gli dicano gloria, grande, sei grande, eccetera. In ebraico, no, gloria, che si dice kavod, significa peso. Proprio letteralmente, anche ancora oggi nel greco moderno, il peso la cavolta di una sedia, no? E allora, per dire, le cose che pesano, che hanno un peso anche nella nostra vita, no? Noi usiamo questa espressione per dire: ci sono cose che non valgono, non pesano, e ci sono altre cose che sono importanti, che hanno un peso, no? E allora, come dire, io non voglio, se volete, fare disordine. Il problema tante volte è questo, no? Mettere al posto di Dio quello che Dio non è. Non voglio divinizzare un uomo. E allora dice: non mi prosterò mai davanti a nessuno se non davanti a te, che sei il mio Signore. Ora, Signore Dio, Re, Dio di Abramo, risparmia il tuo popolo, perché guardano a noi per distruggerci e desiderano ardentemente far perire quella che è la tua eredità dai tempi antichi. Non trascurare il tuo possesso che è redento per te dal paese d'Egitto. Ascolta la mia preghiera e sii propizio alla tua eredità. Cambia il nostro lutto in gioia, perché vivi possiamo cantare inni al tuo nome. Ricordate, qui risuonano anche tanto i salmi, no? Il vivente, no, ti dà gloria, Signore. Cioè, che vantaggio avrai, c'è un salmo che dice, adesso non ricordo il numero, dalla mia discesa nella fossa, no? Dove le ombre non ti lodano, Signore. No? È interessante anche questo, no? Perché c'è quasi un trattare, no? Cercare delle vie per tirare Dio, no? Però questo, vedete, è che a noi ci sembra un po' scandaloso, no? Perché cos'è questa cosa qui, cioè, no? E questo è nella grande familiarità, cioè nel sentirsi, no, di famiglia. Tu sei il mio Dio, tu sei il nostro Dio e noi siamo il tuo popolo. E proprio per, in forza di questo, io ti posso, no, venire a sfrocoliare o cercare di dire: guarda, non ti conviene che noi periamo, perché chi ti loderà? E allora, Signore, non far scomparire quelli che ti lodano con la loro bocca. Tutti gli israeliti gridavano con tutte le loro forze perché la morte stava davanti ai loro occhi. Anche la regina Esther cercò rifugio presso il Signore, presa da un'angoscia mortale. Si tolse le... Vedete, un'angoscia mortale. Non ci viene presentata come un'eroina, no? Nella Bibbia non ci sono eroi senza macchia e senza paura, no? Lo stesso Signore Gesù proverà angoscia, no? E in qualche modo non pregherà, anche dicendo: Signore, se è possibile, no? E allora è una donna presa dall'angoscia mortale. Si tolse le vesti di lusso e indossò gli abiti di miseria e di lutto. Invece dei superbi profumi si riempì la testa di ceneri e di immondizie, umiliò duramente il suo corpo e con i capelli sconvolti coprì ogni sua parte che prima soleva ornare a festa. Poi supplicò il Signore e disse: «Mio Signore, nostro Re, tu sei l'unico. Vieni in aiuto a me che sono sola e non ho altro soccorso all'infuori di te, perché un grande pericolo mi sovrasta». Vedete, l'invocazione al Signore, nostro Re, dicendo: tu sei l'unico, no? Non ci sono, lei vive la regina di un altro re, no? Cioè, ma, e allo stesso tempo, vedete, e dire: tu sei l'unico, che significa che tutti gli altri che in qualche modo si propongono come re e come assoluti, ricordate che quello che dicevamo anche all'inizio, no? L'impero. L'impero, la logica dell'imperiale, no? Dell'uomo che pretende di diventare un assoluto. Allora c'è una demitizzazione. Nella tradizione musulmana c'è una frase che il credente musulmano dice, non tutti naturalmente, ma la tradizione più sufi, prima di andare a pregare si dice: non c'è Dio se non Dio. Non c'è Dio se non Dio. Cioè, nel senso che, come sappiamo, no? Cioè, tra l'altro anche nelle nostre esperienze di preghiera sappiamo come sia facile molto spesso mettere da parte la preghiera. Uno magari si impegna, no? Quando eravamo anche più giovani, cioè facevamo un po' di programmi, eccetera, e poi facilmente la preghiera saltava, perché altre urgenze, no? Allora il fatto di dire: ok, sì, tu adesso un momento, ma non sei l'assoluto. E guardate che questo, fra l'altro, ha a che fare con il comandamento del sabato, lo Shabbat, no? Che per noi cristiani è la domenica. Che è valido ancora, eh? È valido ancora. Il comandamento del sabato non è solo andare a messa la domenica. Il comandamento del sabato è molto più ricco, andate a vedere in Esodo 20, in Deuteronomio 5, è uno dei comandamenti più lunghi, fra l'altro. Chi dice fondamentalmente: non lavorerai. Non lavorerai. E poi, cioè, nel senso che metterai un limite al tuo lavoro. Già avere un lavoro è una grazia, e lo sappiamo per i nostri giovani soprattutto, eccetera, no? Ma come sapete il lavoro ha questa, no? Questa dinamica e questa tentazione, cioè che pure 6 giorni sei chiamato a farlo, che però in qualche modo, come dire, il lavoro sei tu, no? Che con il lavoro vedi poi il frutto del tuo lavoro e pensi che tu sei il frutto del tuo lavoro, che tu vali per quello che fai. Allora, interessante, stiamo leggendo con un gruppettino da ieri il libro della Genesi in cappella, e allora una parte che ho studiato, ma ancora non gliel'ho detta, gliela dirò, che è interessante che lì nella Genesi, nel racconto del capitolo 1, quando si dice che nel settimo giorno Dio terminò da ogni lavoro, no? Allora uno dice, ma scusa, ma allora anche il settimo giorno ha lavorato, no? Non si capisce, no? Dice il sesto giorno terminò, no? Il settimo si riposò. Si dice nel settimo terminò, no? No, sono i rabbini che dicono che il lavoro si compie quando c'è il riposo. Cioè che il riposo è parte integrante del lavoro. Il lavoro si compie quando c'è la sua fine, è il riposo. E allora, sì, non mi allargo troppo perché poi... E allora, ecco, tu sei l'unico. Vieni in aiuto a me che sono sola. Tu sei l'unico, tu sei il solo. In greco è lo stesso termine, monos. Tu sei l'unico, io sono unica. Tu sei solo, tu sei il solo. Vieni a me che sono sola. E non ho altro soccorso all'infuori di te, perché un grande pericolo mi sovrasta. Io ho sentito fin dalla mia nascita, in seno alla mia famiglia, che tu, Signore, hai preso Israele tra tutte le nazioni e i nostri padri tra tutti i loro antenati come tua eredità eterna, e hai fatto per loro tutto quello che avevi promesso. Vedete, qui c'è uno schema, fra l'altro, anche molto tipico della preghiera ebraica, che comincia ricordando. Le grandi opere di Dio, vedete, no? Tu hai preso Israele fra tutte le nazioni, ne hai fatto la tua eredità eterna, no? Ma ora abbiamo peccato contro di te e ci hai consegnato nelle mani dei nostri nemici perché abbiamo dato gloria ai loro dei. Tu sei giusto, Signore. Attenzione, questo peccato fa riferimento alla deportazione in Babilonia, cioè la distruzione che è opera dei babilonesi, ma poi nella coscienza di Israele è stata elaborata con dire questo è accaduto anche perché noi ti abbiamo abbandonato, Signore. Ma ora non si sono accontentati dell'amarezza della nostra schiavitù, hanno posto le mani dei loro idoli, giurando di abolire il decreto della tua bocca, di sterminare la tua eredità, di chiudere la bocca di quelli che ti lodano e spegnere la gloria del tuo tempio e del tuo altare, di aprire invece la bocca delle nazioni per lodare gli idoli vani e proclamare per sempre la propria ammirazione per un re mortale. Attenzione, qui si parla di Israele, però in sottofondo si sta parlando di Israele e di tutti, perché dicendo tu sei l'unico di tutti, e notate anche qui, quello che sta accadendo che di aprire la bocca delle nazioni, stanno facendo in modo che le nazioni aprano la bocca per lodare gli idoli, e Israele, ma Israele per tutti. Perché tu, Signore, sei il Dio di tutti, il nostro Dio è il Dio di tutti. Non consegnare, Signore, il tuo scettro a quelli che neppure esistono, non permettere che ridano della nostra caduta, ma volgi contro di loro questi loro progetti e colpisci con un castigo esemplare chi è a capo dei nostri persecutori. Ricordati, Signore, manifestati nel giorno della nostra afflizione, dammi coraggio, o Re degli Dei e dominatore di ogni potere. Metti nella mia bocca una parola ben misurata, di fronte al leone, e volgi il suo cuore all'odio contro colui che ci combatte, per lo sterminio suo e di coloro che sono d'accordo con lui. Quanto a noi, salvaci con la tua mano, e vieni in mio aiuto, perché sono sola, e non ho altri che te, Signore. Tu hai conoscenza di tutto, e sai che io odio la gloria degli empi, e detesto il letto dei non circoncisi e di qualunque straniero. Tu sai che mi trovo nella necessità e che detesto l'insegna della mia alta carica che cinge il mio capo nei giorni in cui devo comparire in pubblico. La detesto come un panno immondo e non la porto nei giorni in cui mi tengo appartata. La tua serva non ha mangiato la tavola di Amman, non ha onorato il banchetto del re né ha bevuto il vino delle libagioni. La tua serva, da quando ha cambiato condizione fino ad oggi, non ha gioito se non in te, Signore Dio di Abramo. O Dio, che su tutti gli eserciti, che su tutti eserciti la forza, ascolta la voce dei disperati, liberaci dalla mano dei malvagi e libera me dalla mia angoscia. Allora, anzitutto questa cosa ci può sembrare sempre un po', è Antico Testamento, no? Noi siamo del Nuovo, per cui questa cosa di colpisci chi vuole sterminarci, no? Castiga, dai un castigo esemplare, noi diciamo, è Antico Testamento, no? Noi siamo quelli del perdono invece, no? Noi siamo quelli che facilmente, rispetto a chi ci fa del male, li guardiamo con uno sguardo di compassione e di perdono. Allora, dato e non per niente scontato questo qui, e allora innanzitutto notate che l'Antico Testamento, per dire, non ha paura di dire quello che noi tante volte sentiamo, ma per la buona educazione cattolica che abbiamo ricevuto, non diciamo, no? Perché dentro di noi ogni tanto a qualcheduno ci viene di dire, ma ti possa prendere un, no, eccetera, un tumore fulminante di quelli in 3 giorni, no, eccetera. Si muove, almeno nel mio, non so nel vostro, ma nel mio, nel cuore si muove ogni tanto verso certe situazioni, no? E la Bibbia, vedete, le dice, i salmi lo dicono, non hanno problemi, perché non sono moralisti come noi. Lo dicono, e anche qui. Poi, attenzione, loro sanno bene che è poi che il Signore che dice la vendetta è mia. E Lui lo farà secondo quello che Lui è, che è diverso da noi. Però vedete, c'è tutta la possibilità da parte dell'uomo, no, di dire, Signore, sconfiggi i miei nemici. Sconfiggi i miei nemici. Castigali. E un'altra cosa che sottolineo notate, no, anche questa preghiera che ricorda, fa memoria di quello che, e poi domanda, chiede. E anche qui, pensate, c'è una definizione della preghiera di Evagrio, o di Basilio, non mi ricordo uno dei due, che dice la preghiera è la richiesta a Dio di, delle cose utili. Sembra una definizione un po' sbrigata, e poi c'è un'altra di Evagrio che dice la preghiera è colloquio con Dio, però è, dice la richiesta. Attenzione, questo lo dico perché non so se voi ne avete mai sentito parlare, c'è stato un, adesso se ne parla di meno, ma una linea, poi anche forse un po' di anni fa, che diceva che un po' la preghiera di richiesta era una preghiera di secondo livello, perché la preghiera più alta era la preghiera gratuita, no? Cioè la lode gratuita, un po' perché ci sentiamo a disagio noi, no? Cioè, perché c'è anche fra di noi quando l'altro, no, ti viene e poi ti chiede qualche cosa, tu dici, no, è anche noi, no? Per cui il chiedere ci mette sempre in difficoltà, per cui noi diciamo no, anche qui la vera preghiera è quella che loda Dio semplicemente senza chiedergli nulla, senza chiedergli nulla. Bene, il cardinal Bea, che è cardinale gesuita, sempre dello scorso secolo, è stato un grande liturgista, eccetera, un teologo, lui diceva che la preghiera pura, intesa così, nella Bibbia non esiste. Non esiste. E se ci pensate, anche quella preghiera che noi facciamo insieme la domenica nell'Eucaristia, è una preghiera che poi domanda, no? Allora, la gente lo sente meno, no? Cioè, perché? Perché naturalmente, come sapete, normalmente dopo il mistero della fede, no? C'è un rilassamento, no? Cioè, la gente è tutta concentrata durante la consacrazione, sono tutti lì, no? Poi, mistero della fede, no, si sente proprio, c'è un respiro di sollievo, per cui il sacerdote continua per conto suo, no? E gli altri possono tranquillamente pensare ad altro, no? Cioè, e andare a prendere la suocera, i pasticcini, eccetera, no, così. E allora purtroppo invece si perde quello che il sacerdote, perché cos'è la preghiera eucaristica? La preghiera eucaristica è proprio sulla preghiera ebraica, questo far memoria di tutto quello, Signore, che tu hai fatto per noi dall'inizio della creazione. Preghiera eucaristica quarta, che si legge poco perché è lunga, e però ricorda dalla creazione, ricorda il peccato, ricorda tu non ci hai abbandonato, Signore, allora hai mandato i profeti, e poi fino al dono più grande, che qual è stato il dono più grande? Il tuo figlio, no? Che quella sera prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, no? Quindi dopo aver ricordato questo, che è stato il dono più grande, bene Signore, adesso noi ti chiediamo di mandare il tuo spirito, noi ti chiediamo per la nostra Chiesa, per il Papa, per i Vescovi, ti chiediamo per i nostri defunti. Le preghiere eucaristiche antiche erano bellissime, perché in questa preghiera di richiesta si chiedeva per i campi, Signore, che i nostri campi, no, possano darci frutto. Si chiedeva, questo ci sembrerà un po' più così, per il nostro esercito, questo ci sembra un po', si chiedeva, no, per i nostri politici, per i nostri capi, per chi ci governa. Cioè noi poi dopo ci siamo spiritualizzati, no? Allora, la Chiesa e i defunti, no? E noi qui presenti, no? Ma in realtà si facevano richieste per tutti, e quindi per gli ammalati, per coloro che sono in viaggio. Che bello, no? Sono veramente questo senso di richiesta, no? Cioè, come dire, Signore, tu hai fatto grandi cose, aggiungi ancora qualcosa, no? Hai fatto fino al dono più grande, beh, continua ad aggiungere qualcosa alla tua grande opera. Il terzo giorno, riusciamo ad andare avanti ancora un po'? Ce la fate? Siete... coraggio. Il terzo giorno, quando ebbe finito di pregare, ella si tolse gli abiti servili e si rivestì di quelli sontuosi. Fattasi splendida, invocò quel Dio che su tutti veglia e su tutti salva, e prese con sé due ancelli. Notate, no? La preghiera e l'azione. La preghiera e l'azione. Allora, nella preghiera, questo pregare con tutto se stessa, che è stato anche quello di, no, di umiliarsi, in qualche modo anche noi ce l'abbiamo di meno, no? La cenere ci è rimasta solo il giorno delle ceneri, no? Che ce ne mettiamo un po' in testa, no? Ma il vestire di sacco e cenere era in qualche modo sentire tutta la nostra fragilità, no? Tutto il nostro essere. Allora ha pregato con tutto il suo corpo, con tutto il suo cuore, e adesso agisce con tutta se stessa, e quindi con tutto quello che era una splendida donna, per cui, no, come dire, si addobba, in modo che questo possa, no, come dire, fare il suo ruolo, avere il suo peso, no, in quello che sta andando a fare. Su di una si appoggiava con apparente mollezza, mentre l'altra la seguiva sollevando il manto di lei. E anche il suo andare, no? Vedremo un po' questa apparente fragilità. Era rosea nel fiore della sua bellezza. Il suo viso era lieto, come ispirato a benevolenza, ma il suo cuore era oppresso dalla paura. Notate, no? Quindi rimane questa donna che sta andando ad affrontare una prospettiva di morte, perché per la legge, no, l'unica speranza era che il re muovesse, no, ricordate questo scettro, no, la prospettiva più facile, e poi fra l'altro ricordate, lei ricordava benissimo come Vasti, vi ricordate, era stata eliminata, no? Morta una regina, se ne fa un'altra, cioè, quindi non c'è problema. Per cui di dire, ma come andrà? Attraversate tutte le porte, si fermò davanti al re. Vedete, entra finalmente, attraversa le porte, si ferma davanti al re. Egli stava seduto sul suo trono regale e rivestiva i suoi ornamenti ufficiali. Era tutto splendente di oro e di pietre preziose e aveva un aspetto che incuteva paura. Possiamo immaginare, no, con questi vestiti, no, questi gioielli, queste elmi, no, corone, no, che poi nella storia gli uomini hanno costruito per incutere, no, soggezione, no, eccetera. Interessante che negli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, durante a un certo punto nella seconda settimana, si fa una meditazione che è chiamata dei due vessilli, in cui in qualche modo l'esercitante viene posto un po' di più davanti a quello che alla fine è lo scontro tra Dio e Mammona, dirà Gesù, no? Cioè tra il Signore e tutto quello che si oppone al Signore, no? E allora Ignazio invita a immaginare, lui dà delle indicazioni, e allora fa vedere questo accampamento, no, di Satana, cioè così. Ed è interessante che allora dice che intanto lui è su un come si dice, un piedistallo, no? Un piedistallo, eh? E poi attorniato di fuoco e di fumo, mentre il Signore Gesù sarà in un campo verde, no? Con, vicino con dell'acqua, eccetera. Allora, come dire, no? Da una parte c'è un potere dell'uomo che si divinizza, che ha bisogno di utilizzare dei mezzi, per sembrare più alti. Qui faccio riferimenti, ma non vorrei fare riferimenti. Cioè, che uno deve, no, ha bisogno di questi piedistalli per potersi innalzare, no? Ma tutti quanti hanno bisogno, no, di queste grandi manifestazioni. E poi il fumo che permette di non veder bene, la confusione, no? Cioè, sono gli strumenti, e ancora, no, per dall'altra parte un presentarsi per come uno è, no? In questo senso anche penso che noi cristiani dovremmo sempre più imparare dal Signore Gesù, che non aveva paura di presentarsi per quello che è, no? Noi che ci arrovelliamo tante volte nei piani pastorali per, no, per imparare come raggiungere la gente. Il Signore Gesù l'incontrava, poi se l'altro lo mandava a quel paese, lui andava avanti. Cioè, o se diceva non mi interessa. Quanta gente si è allontanata da Gesù, nei Vangeli lo dicono, no? E allora dice un aspetto che incuteva paura, anche questo, no? E qualcosa che paralizza, l'idolo incute paura, e l'incutere paura, se ci pensate, è avere potere, no? Quando tu eserciti una modalità che incuti paura nell'altro, hai potere sull'altro. E allora ha alzato il viso. Alzato il viso, che la sua maestà rendeva fiammeggiante, al culmine della sua collera la guardò. È chiaro, no? Cioè, voglio dire, la legge è che l'ha fatta lui, cioè che nessuno può presentarsi. Allora questa qui, chi è che si presenta, no? E al culmine della sua collera, no? Chi osa superare, rompere la legge? La regina cadde a terra, in un attimo di svenimento, mutò colore e si curvò sulla testa dell'ancella che l'accompagnava. Dio volse a dolcezza l'animo del re. Ansioso, balzò dal trono, la prese tra le braccia fino a quando ella non si fu rialzata e la confortava con parole rassicuranti, dicendole: «Che c'è, Esther? Io sono tuo fratello. Coraggio, tu non morirai, perché il nostro decreto è solo per la gente comune. Avvicinati». Vedete, in qualche modo Esther osa andare dal re e contravvenire la legge, perché in qualche modo lei, appunto, proprio perché è giudea, come diceva Mardocheo, no? Che non mette la gloria di un uomo su quella di Dio. Cioè, in qualche modo, come dire, attraverso il suo andare lì, no? E lei sta lanciando anche al re una possibilità perché lui, anche lui, possa rendersi conto di chi è veramente, non di un Dio. Ed è interessante che qui potremmo dire che viene fuori un po' l'amò. Vi ricordate, cioè, no? Cioè, si era detto quando la scelse, no? L'amò. questa potenza dell'amore che, no, che tira fuori, no? Che può essere la molla per tirare fuori dalla schiavitù anche dell'idolatria. Tanto che lui dice: sono tuo fratello, era un modo, no, per dire naturalmente la vicinanza. Coraggio, tu non morirai, perché il nostro decreto è solo per la gente comune, avvicinati. Cioè c'è un amore che libera dalla morte, no? E anche questa della gente comune, è bello che nel Cantico dei Cantici, il Cantico dei Cantici, come sapete, c'è scritto, uno legge, comincia a leggere, che è di Salomone, no? E si parla appunto di un re, no? E poi si parla anche in qualche modo di una regina, no? La sua a un certo punto che viene dall'Oriente, così, e l'abbiamo letto insieme, vi ricordate? E ci dicevamo che in realtà non è stato scritto da Salomone, no? E che in qualche modo l'amore rende re e regina, no? L'amore rende regali. Ma in quel senso di quella unicità, no? Che l'amore no? Porta, coinvolge, no? In una relazione dove l'altro, l'altra, è unico, è unica. E attenzione, nel mistero dell'amore questa unicità non toglie l'apertura all'altro, al terzo. Noi tante volte, no, eravamo sempre dell'idea, no, vabbè, l'amore dei due, no, come qualcosa di loro, no, il privato, no, poi bisogna amare tutti, no? E io diffido delle persone che dicono che amo tutti, no? Ci viene chiesto di amare innanzitutto il prossimo, cioè chi ti è vicino, chi incontri, no? E c'è un'unicità, un amore che porta che non chiude all'altro, al terzo, no? Pur rimanendo E allora, alzato lo scettro d'oro, lo posò sul collo di lei, la baciò e le disse: parlami. Gli disse: ti ho visto, Signore, come un angelo di Dio, e il mio cuore è rimasto sconvolto per timore della tua gloria. Tu sei ammirevole, Signore, e il tuo volto è pieno di incanto. Mentre parlava, cadde svenuta. Il re si turbò e tutti i suoi servi cercavano di rincuorarla. Allora il re le disse: che cosa vuoi, Esther, e qual è la tua richiesta? Fosse pure metà del mio regno, sarà tua. Esther rispose: oggi è un giorno speciale per me. Se così piace al re, venga egli con Amman al banchetto che oggi io darò. Disse il re: fate venire presto Amman per compiere quello che Esther ha detto. Vedete, Esther non dice subito la sua richiesta, perché? Perché vuole che Amman sia presente quando farà la sua richiesta. Probabilmente abbiamo visto che Amman è questo personaggio pericoloso e potente, no? Che sa come girare il suo re, abbiamo visto come è andata tutta la questione del decreto dello sterminio, e anche Esther non si dimostra di meno, no? Astuta nel non esprimere subito la richiesta, ma nel dire: venite al banchetto che voglio fare, no? Per te e per Amman. E ambedue vennero al banchetto di cui aveva parlato Esther. Mentre si beveva, il re, rivolto a Esther, disse: che cosa c'è, regina Esther? Ti sarà concesso tutto quello che chiedi? Rispose: ecco la mia domanda e la mia richiesta. Se ho trovato grazia davanti al re, venga anche domani con Amman al banchetto che io darò per loro, e domani farò come ho fatto oggi. Amman era uscito dal re contento e euforico. Vedete, Amman non sa che cosa lo sta aspettando, e dall'altra parte è molto contento, alla sua vanità e al suo pensarsi di essere un grande personaggio, l'essere invitato al banchetto, il re e lui, no? Ne è una conferma. ma quando nel cortile della regge vide Mardocheo, il giudeo, si adirò fortemente. Tornato a casa sua, chiamò gli amici e Zosara, sua moglie, mostrò loro le sue ricchezze e il potere del quale il re l'aveva investito, gli aveva dato il primo posto e il governo del regno. Vedete, esce, vede Mardocheo, e questo gli dà una reazione, si adirò fortemente, però non la esprime. E vedremo adesso, medita, no? Qualcosa di più radicale anche per lui. Mostro loro, e poi arrivato chiama gli amici, sua moglie, no? E si vanta delle sue ricchezze, il potere del quale il re l'aveva investito, gli aveva dato il primo posto e il governo del regno. C'è in qualche modo, no? Come dire, una spinta, la vanità, no? Che il mostrarsi. Il mostrarsi per dire e chiedere il riconoscimento, no? Della propria grandezza. E allora disse Amman al banchetto la regina: non ha invitato altri che me insieme al re, io sono invitato per domani, ma questo non mi piace fin quando vedrò Mardocheo il giudeo nel cortile della regina. Zosara, non so esattamente come l'accento cade, sua moglie e gli amici gli dissero: fa preparare un palo alto 50 cubiti e domani mattina di al re di farvi impiccare Mardocheo, poi tu va al banchetto con il re e sta allegro. La cosa piacque ad Amman e si preparò il palo. Ecco. Vedete, la moglie e gli amici sono un po' amici suoi, anche, no? C'è una certa logica per cui comune, condivisa, no? Tra di loro, per cui se chiedi disturbo, fra l'altro domani che devi andare al banchetto, no? Della regina, cioè, e c'è questo particolare che, allora guarda, va prima dal re, risolvi questo problema, nel senso che risolvilo proprio appendendolo a un palo, no? E poi va a banchettare e sta allegro. È interessante, no? Questa dinamica del male che a un certo punto cancella umanità, no? Cancella umanità nel senso di sentire l'altro, no? Di avere in qualche modo una percezione dell'umanità in me e nell'altro, per cui a un certo punto ci può essere, e l'abbiamo visto purtroppo e continuiamo a vederlo, no? Una modalità di vita che commette no? Delle atrocità grandissime. C'è una lettera che mi ero fermato a leggere una delle ultime volte che sono stato lì al museo dello Yad Vashem, di uno di questi capi dei campi di sterminio, che scriveva alla sua famiglia, ai figli, e dove comunicava anche la sua, cioè la situazione, che non è che proprio la viveva così tranquillamente, questo fatto che vedeva, no? Ed era no, comandante di tutto, dove questa gente veniva, e diceva che questo malessere, questa cosa che provava, l'unica cosa per superarla qual era? Continuare ancora, no? In questo processo di sterminio, no? Continuare ancora in questo processo di sterminio. Allora anche qui, no? Cioè, sì, fallo fuori e sta allegro, e poi vai a bere. La cosa piacque ad Amman e si preparò il palo. Allora ci fermiamo con questo palo, no, di 50 cubiti che si sta per mettere su. Facciamo qualche momento di silenzio.